Capitolo 56esimo. La nuova ferita e l'antica. Non era necessario, o Steerforth, dirmi nell'ultimo nostro colloquio che ero assai lungi dal pensare dovesse segnare la nostra definitiva separazione. Non era necessario dirmi «pensa a me con indulgenza». Io l'avevo sempre fatto e non potevo ora, dinanzi a simile spettacolo, condurmi diversamente. Fu portata una barella e disteso su di essa e coperto d'una bandiera, egli fu sollevato e portato verso il paese. I portatori l'avevano conosciuto, l'avevano accompagnato nelle sue escursioni, vedendolo sempre allegro e baldanzoso. Lo portarono attraverso il terribile mugghio del mare, tacito convoglio in mezzo a quel tumulto, fino al villino dove già era la morte. Ma quando ebbero deposta la barella sulla soglia, si guardarono l'un l'altro e guardarono me, e si bisbigliarono qualche cosa. Indovinai che cosa. Compresero che non era giusto deporlo nella stessa stanza silenziosa. Andammo in città e portammo il nostro carico all'albergo. Non appena mi fu dato di raccogliere in qualche modo i miei pensieri, mandai a chiamare Joram e lo pregai di cercarmi una vettura con la quale poter fare il funebre trasporto a Londra durante la notte. Comprendevo che a me solo spettava questa cura e il penoso dovere di preparare sua madre a riceverlo, ed io ero desideroso di compierlo più fedelmente che m'era possibile. Scelsi la notte per quel viaggio, perché non si sarebbero raccolti molti curiosi alla partenza, ma benché fosse quasi mezzanotte quando uscii dal cortile in una vettura, seguito da ciò che avevo in deposito, molta folla era in attesa. A intervalli, nella città e anche un po' fuori sulla strada maestra, incontrai dei gruppi numerosi, ma finalmente mi furono intorno soltanto la notte nera e l'aperta campagna, e le ceneri della mia amicizia infantile. In una mite mattinata d'autunno, verso mezzogiorno, allorché il suolo era già profumato dalle foglie cadute e molte altre, colorate delicatamente di giallo, di rosso e di bruno, pendevano dagli alberi, illuminate dal sole, arrivai a Highgate. Feci a piedi l'ultimo miglio, pensando a ciò che dovessi fare, e lasciai ferma la vettura che mi aveva seguito tutta la notte in attesa del mio ordine di continuare il viaggio. La casa, quando vi giunsi dinanzi, mi parve la stessa. Neppure una cortina era sollevata, non un segno di vita nella triste corte lastricata, con la galleria che conduceva all'ingresso disusato. Il vento era cessato e non si muoveva più nulla. Sulle prime al cancello non ebbi il coraggio di suonare, e quando suonai mi parve che il mio messaggio venisse espresso dallo stesso suono del campanello. Venne fuori con la chiave in mano la piccola cameriera e guardandomi ansiosa mentre apriva mi disse: «Scusate, signore, vi sentite male?» «No, sono stato molto agitato e sono stanco.» «Che c'è, signore? Il signor Giacomo?» «Zitta», dissi. «Sì, c'è qualche cosa che debbo annunziare alla signora Steerforth. È in casa?» La ragazza rispose piena d'ansia che la padrona oramai usciva di rado anche in carrozza, che se ne stava in camera sua, che non riceveva visite, ma che io certo sarei stato ricevuto. La padrona era di sopra, aggiunse, e la signorina Dartle era con lei. Che cosa doveva andare a dire? Avvertendola di non mostrarsi agitata e di portar soltanto il mio biglietto da visita e dire che aspettavo, attesi nel salotto, dove già eravamo arrivati, che ella ritornasse. Il salotto mostrava che non era più frequentato e aveva le imposte socchiuse. Da molto tempo l'arpa non era stata più toccata. Il ritratto di Steerforth bambino era lì. L'armadietto ove la madre conservava le lettere del figlio era lì. Mi domandai se mai le leggesse più ora, se mai le avrebbe lette più. La casa era così tranquilla che udii il passo leggero della piccola cameriera salire. Al ritorno ella mi disse che la signora Steerforth era indisposta e non poteva venir da basso e mi faceva le sue scuse per essere costretta a ricevermi in camera sua. Dopo pochi istanti io stavo dinanzi a lei. Non era nella camera sua, ma in quella del figlio. Mi dissi naturalmente che ella vi si era stabilita in memoria di lui e che i molti segni delle occupazioni del figlio e delle sue imprese che la circondavano vi rimanevano appunto come egli li aveva lasciati, per la stessa ragione. Ella però mormorò nell'atto di ricevermi che stava lì perché era la camera meglio esposta e più conveniente al suo stato di salute, e con uno sguardo di alterezza respinse ogni più piccolo sospetto della verità. Accanto alla sua poltrona stava, come al solito, Rosa Dartle. Dal momento in cui mi mise addosso i suoi occhi neri, mi accorsi che ella indovinava che ero portatore di male nuove. Indietreggiò d'un passo dalla poltrona come per sfuggire all'osservazione della signora Steerforth e m'esaminò con uno sguardo penetrante che non mosse più, non stornò più da me. «Mi duole di vedervi vestito a lutto, signore», disse la signora Steerforth. «Disgraziatamente sono vedovo», dissi. «Voi siete molto giovane per avere sperimentato una così gran perdita», ella rispose. «Vi faccio le mie condoglianze. Spero che il tempo vi porterà qualche sollievo. Spero che il tempo», io dissi guardandola in viso, «ci porterà a tutti qualche sollievo. Cara Steerforth, tutti dobbiamo avere questa speranza nelle nostre più gravi disgrazie». La gravità delle mie maniere e le lacrime che mi inondavano gli occhi la fecero sussultare. Parve che tutto il corso dei suoi pensieri si arrestasse a un tratto e cambiasse di direzione. Tentai di dominare la mia commozione col pronunziare dolcemente il nome del figlio, ma la voce mi tremò. Lo ripeté anche lei 2 o 3 volte, piano. Poi, volgendosi a me, disse, con calma affettata, «Mio figlio è ammalato?» «Molto ammalato». «L'avete veduto?» «Sì». «Vi siete riconciliati?» «Non potevo dir di sì, non potevo dir di no». Ella volse leggermente la testa verso il punto dove parve che tutto il corso dei suoi pensieri si arrestasse col moto delle labbra a Rosa. «Morto». Perché alla signora Steerforth non venisse in mente di guardar di dietro e di leggere nel viso della compagna ciò che non era ancora preparata a sapere, mi affrettai a sostenere il suo sguardo, ma avevo visto Rosa Dartle alzar violentemente le mani al cielo con un gesto di disperazione e d'orrore, e poi nascondersi il viso. La bella signora, così rassomigliante, oh, così rassomigliante al morto, mi guardò con un'occhiata fissa e poi si portò la mano alla fronte. Io la supplicai d'esser forte e di prepararsi a sopportare ciò che avevo da dirle. Ma avrei dovuto scongiurarla di piangere, perché era rimasta immobile come una statua. «L'ultima volta che fui qui», balbettai, «la signorina Dartle mi disse che egli errava di qua e di là per mare. L'altra notte il mare è stato terribile. Se egli era in mare, quella notte, e in vista d'una costa pericolosa, come si dice che fosse, e se la nave che fu vista era veramente quella...» «Rosa!» disse la signora Steerforth, «vieni qui». Rosa si mosse, ma senza simpatia e di cattiva grazia. Gli occhi le lucevano come fuoco di fronte alla signora e fece udire un terribile riso. «Finalmente», ella disse, «il tuo orgoglio è soddisfatto, folle, ora che t'ha chiesto perdono con la vita, intendi?» La signora Steerforth, caduta indietro nella poltrona e non dando altro segno di vita che con un gemito, la guardava con gli occhi spalancati. «Sì!» esclamò Rosa battendosi violentemente il petto. «Guardami, piangi e gemi e guardami, guarda qui!» E si toccava la cicatrice. «L'opera di tuo figlio morto!» Il gemito che cacciava di tanto in tanto la madre mi toccava il cuore, ed era sempre lo stesso, sempre inarticolato e soffocato, sempre accompagnato da un debole movimento del capo, ma senza alcun mutamento nel viso, sempre proferito dalla bocca semichiusa e dai denti stretti, come se la mascella fosse inchiodata e il volto irrigidito dal dolore. «Ricordi quando me la fece?» continuò Rosa. «Ricordi quando me la fece, seguendo l'istinto che tu gli avevi dato e l'orgoglio che tu secondavi? Ricordi che mi sfigurò per sempre? Guardami, morrò con l'impronta della sua collera, e piangi e gemi sul modo come tu lo avevi allevato». «Signorina Dartle», supplicai, «per l'amor del cielo, debbo parlarle», ella disse volgendosi a me e sfolgorandomi dagli occhi. «State zitto, voi! Guardami, dico, madre orgogliosa di un orgoglioso e perfido figlio! Piangi sul modo come l'avevi allevato, piangi per averlo corrotto, piangi perché l'hai perduto e perché l'ho perduto io. Ella stringeva il pugno e tremava in tutto il corpo gracile e smilzo come se la sofferenza la consumasse a poco, e tu ti offendevi del suo orgoglio, ella esclamò, e tu non potevi perdonargli la sua superbia, e tu opponevi all'orgoglio e alla superbia, quando i tuoi capelli erano diventati grigi, le qualità che li avevano creati il giorno che lo desti alla luce, tu che dalla culla cominciasti a farlo ciò che era diventato, e impedisti il germoglio di ciò che sarebbe stato, e ora hai il compenso di tanti anni d'educazione. Oh, signorina Dartle, non vi vergognate d'essere così crudele? Vi ripeto, essa rispose, che debbo parlare. Nessuno al mondo me lo impedirà mentre son qui. Gli volevo più bene io di quanto gliene volevi tu, soggiunse, volgendosi a lei con aria selvaggia. Io avrei potuto volergli bene senza domandargli d'esserne ricambiata. Se fossi stata sua moglie, sarei stata la schiava dei suoi capricci per una sola parola d'amore ogni anno. Sì, proprio. Chi può saperlo meglio di me? Tu eri esigente, orgogliosa, puntigliosa, egoistica. Il mio amore sarebbe stato devoto. Si sarebbe messo sotto i piedi i vostri miserabili rancori. Con gli occhi lampeggianti batteva col piede il pavimento come se veramente facesse l'atto di calpestar quei rancori. «Guarda qui!» ella disse battendosi di nuovo la cicatrice con mano spietata. Quando egli fu in grado di comprendere ciò che aveva fatto, la vide e se ne pentì. Io potevo cantare per divertirlo e conversar con lui e mostrargli con quale ardore mi interessavo a tutto ciò che faceva e arrivai perfino a istruirmi per fargli piacere e mi feci voler bene. Quando egli era più giovane e fedele, m'amò. Sì, m'amò. Molte volte, quando tu eri messa da parte con una parola di spregio, egli si strinse al mio cuore. Ella parlava con alterigia di scherno che era quasi frenesia, ma anche col vivo ricordo di un amore le cui ceneri addormentate lasciavano sprizzare qualche favilla d'un più dolce sentimento. Io diventai, come avrei dovuto immaginare che sarei diventata, quando m'affascinò con la sua devozione infantile. Diventai un balocco, una bambola per l'occupazione di un'ora di ozio, per esser buttata, ripresa e buttata di nuovo secondo il ghiribizzo che lo prendeva. Quando egli si stancò, io mi stancai. Passatogli il capriccio, non volli neanche tentare di rafforzare quel po' di potere che avevo su di lui, come non avrei pensato a sposarlo se fosse stato costretto ad ammogliarsi con me. Noi ci separammo senza una parola. Forse tu lo capisti e non te ne dolse. Da allora sono stata fra voi due come una specie di mobile rotto, senza occhi, senza orecchi, senza sentimenti, senza ricordi. Piangi? Piangi per ciò che tu lo avevi fatto diventare, non per il bene che gli volevi. T'ho detto che vi è stato un tempo in cui gli volevo molto più bene di te. Ella stava con gli occhi lucenti di collera di fronte a quel viso immobile, a quello sguardo vuoto, e non si inteneriva a quel pianto come se quel viso fosse stato un ritratto. «Signorina Dartle», dissi, «se voi potete essere così crudele da non aver pietà di questa madre angosciata, e di me chi ha pietà?» Ella aspramente ribatté, «è lei che ha seminato tutto, che pianga per ciò che oggi raccoglie». «E se i difetti di suo figlio?» cominciai. «I difetti!» ella esclamò scoppiando in pianto disperato. Chi osa dir male di lui? Egli aveva un'anima che valeva milioni di volte più degli amici ai quali s'era degnato di abbassarsi. Nessuno gli voleva bene più di me. Nessuno può avere un miglior ricordo di lui, risposi. Intendevo dire, se voi non avete compassione per la madre, o se i difetti del figlio, perché voi non li avete risparmiati, è falso! Ella gridò strappandosi i capelli. Io gli volevo bene. Se i suoi difetti, continuai, non possono essere cancellati dalla vostra memoria in questo momento. Considerate questa poveretta almeno come una persona che non avete mai conosciuta e soccorretela. In tutto quel tempo la signora Steerforth era rimasta immutata e sembrava immutabile, immobile, rigida, fissa, gemente di tanto in tanto nella stessa sorda maniera, con un disperato cenno del capo, ma con nessun altro segno di vita. Improvvisamente la signorina Dartle le si inginocchiò accanto. e cominciò a scioglierle le vesti. «Siate maledetto!» disse, guardandomi con un'espressione di rabbia e insieme di dolore. «Maledetta quell'ora che entraste qui la prima volta! Siate maledetto! Andatevene!» Dopo essere uscito dalla stanza, rientrai per sonare e avvertire i domestici. Ella teneva nelle braccia la signora impassibile e la baciava piangendo, e la chiamava e la cullava sul suo seno come una bambina, tentando ogni mezzo per svegliarle i sensi assopiti. Non temei più di lasciarle sole e ridiscesi senza rumore, avvertendo nell'uscire i familiari. Più tardi, durante il giorno, ritornai e lo deponemmo nella stanza di sua madre. Mi fu detto che ella stava sempre nelle stesse condizioni. La signorina Dartle non la lasciava un istante. I medici le erano intorno tentando vari rimedi, ma ella rimaneva come una statua e soltanto gemeva di tanto in tanto. Traversai quella triste casa e chiusi le imposte delle finestre. Chiusi per ultimo la finestra dove egli riposava. Sollevai la mano di piombo e me la misi sul cuore, e il mondo intero mi parve morte e silenzio, interrotti solo dal gemito della madre.